17 febbraio 2020, un orto verticale per CRISPR. Di Anna Mildolesi fratto CRISPRmania. La nuova tecnica di editing genomico potrebbe aiutare a ottimizzare l'architettura di piante coltivate in ambiente urbano per sfruttarne al meglio la disposizione in spazi limitati e accorciarne il ciclo vitale in modo da consentire più raccolti nel corso dell'anno. Il cibo lo volete a chilometro zero, senza pesticidi, a basso consumo di suolo e di acqua. La risposta potrebbe arrivare dall'urban farming e dagli orti verticali, almeno per i consumatori benestanti. Finora le coltivazioni indoor hanno preso piede più che altro per insalate e ortaggi da foglia, ma l'editing genomico promette di allargare il menu e la NASA guarda agli sviluppi con interesse. I primi pomodori geneticamente editati per soddisfare la tendenza Food and the City sono descritti su Nature Biotechnology. Il lavoro è firmato da un gruppo internazionale diretto dal mago della genetica del pomodoro, Zachary Lippmann del Cold Spring Harbor Laboratory, fresco vincitore del premio per le scienze alimentari ed agrarie della National Academy of Science. Ma cosa hanno fatto esattamente i ricercatori? Per illustrare il lavoro abbiamo chiesto aiuto a Teodoro Cardi, che all'interno del progetto Biotech finanziato dal Ministero dell'Agricoltura dirige proprio il sottoprogetto sull'editing del pomodoro. Lippmann e colleghi hanno utilizzato la tecnica CRISPR per modificare l'espressione di tre geni chiamati SIR, SP5G ed SP. Sono rispettivamente un regolatore della lunghezza degli internodi, un gene responsabile della fioritura precoce e un mutante che nelle varietà di interesse industriale porta la pianta a crescere solo fino al momento della fioritura per poi fermarsi, spiega il genetista del Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo del CREA a Pontecagnano. La combinazione delle tre mutazioni consente di ottenere piante più compatte e con un ciclo vitale più rapido. In fatto di pomodori ognuno ha i propri gusti, ma Lippmann assicura che i suoi pomodorini a grappolo sono ottimi e anche la resa appare buona. Le dimensioni dei frutti e la produttività per pianta sono ridotti, ma la produzione totale ottenibile è compensata dal maggior numero di piante coltivabili per unità di superficie, calcola Cardi. Secondo gli autori, questa varietà sarebbe perfetta per l'orticoltura urbana indoor, ma per piante come queste è facile ipotizzare anche altri utilizzi. Potrebbero essere impiegate per coltivazioni superintensive in basi terrestri remote, ad esempio in Antartide, in future basi sulla Luna o altri pianeti, o anche su navicelle spaziali nel corso di viaggi interplanetari, consentendo di avere sempre prodotti freschi con valore nutrizionale elevato, immagina Cardi. A differenza di altre varietà sviluppate in modo convenzionale a scopo ornamentale o di ricerca, come il Microtom, il genotipo editato descritto su Nature Biotechnology potrebbe entrare davvero in produzione. Ma il bello è che lo stesso tipo di intervento mirato su geni dello sviluppo potrebbe essere replicato in altre specie al medesimo scopo, ovvero ottimizzare l'architettura della pianta per sfruttarne al meglio la disposizione in spazi limitati e accorciare il ciclo vitale in modo da consentire più raccolti nel corso dell'anno. La velocità e la riproducibilità della tecnologia CRISPR consentono di ottenere i risultati desiderati in tempi rapidi e con estrema precisione e prevedibilità, dice il genetista italiano. In generale, il lavoro di Zachary Lippmann e colleghi conferma ancora una volta il valore inestimabile della conoscenza approfondita dei genomi vegetali nell'era dell'editing genetico. Il procedimento ha già dimostrato di poter funzionare in un parente del pomodoro, quelle bacche arancioni che sono chiamate alchichengi. Quali altre piante potremmo coltivare così? Probabilmente non i cereali, che sono le colonne portanti dell'industria alimentare, come grano e riso, ma molti frutti e ortaggi che ci forniscono vitamine, fibre e minerali, sì. Ecco la lista proposta da Catherine O'Sullivan e dai suoi colleghi australiani nell'articolo di commento pubblicato su Nature Biotechnology. Le piante rampicanti, cespugliose o arbustive, come fragole e lamponi, zucchine e peperoni, uva e kiwi, potrebbero essere adottate per prime. Poi potrebbero seguire alcune cash crop, come zafferano, vaniglia e caffè, e anche piante d'uso medicinale e cosmetico. Forse un giorno potranno essere coltivati indoor anche dei piccoli mandorli, mango e alberi del cacao. I ricercatori sottolineano che controllando le condizioni ambientali si possono ottenere rese maggiori per unità di superficie, riducendo di diversi ordini di grandezza il consumo d'acqua. Le piante sono fisicamente protette dagli stress ambientali e anche da patogeni e parassiti, con una conseguente riduzione dell'uso di fungicidi e pesticidi. Inoltre, coltivare i prodotti vicino al consumatore finale, anche fuori stagione, accorcerebbe la filiera, garantendo maggiore freschezza e tagliando i trasporti. Ma certo, il sistema richiede un capitale iniziale consistente e costi di gestione onerosi, che almeno per il prossimo futuro non tutti i coltivatori potranno permettersi. 14 febbraio 2020. I segreti di Arrokoth, l'asteroide più remoto. Tre nuovi studi descrivono le caratteristiche geofisiche di Arrokoth, già noto come Ultima Thule, il corpo celeste più lontano e più primitivo del sistema solare mai visitato da un veicolo spaziale. I dati raccolti dalla sonda New Horizons della NASA supportano l'ipotesi che i due lobi da cui è composto in origine fossero due corpi indipendenti. Dopo il suo primo incontro con Plutone nel 2015, la sonda New Horizons della NASA ha continuato la sua corsa nello spazio fino a raggiungere la fascia di Kuiper, un vasto insieme di corpi solidi che ruotano intorno al Sole oltre l'orbita di Nettuno. E lì, il 1 gennaio 2019, è avvenuto il sorvolo ravvicinato di Arrokoth, l'oggetto più lontano e più primitivo del sistema solare che sia stato mai visitato da un veicolo spaziale, tanto che all'epoca la NASA lo soprannominò Ultima Thule. Dopo le prime analisi dell'oggetto rese pubbliche nel 2019, appaiono ora su Science 3 articoli basati su una quantità di dati 10 volte superiore a quel primo studio, che forniscono una descrizione dettagliata della composizione di Arrokoth, formulando anche alcune ipotesi sulla sua origine e la sua caratteristica forma a due lobi. Nel primo articolo, John Spencer del Southwest Research Institute a Boulder, in Colorado, e colleghi descrivono la geologia e la geofisica di Arrokoth. Le immagini catturate da New Horizons mostrano che i due lobi sono più piatti e più voluminosi di quanto ipotizzato in precedenza. La superficie, liscia e solo leggermente craterizzata, differisce da quella osservata su altri oggetti del sistema solare e probabilmente ha subito poche modificazioni da quando si è formata. Questa morfologia, secondo gli autori, è una diretta conseguenza della relativa tranquillità dell'ambiente spaziale in cui si trova Arrokoth, una regione in cui gli impatti avvengono con bassa frequenza e a bassa velocità. Proprio misurando la densità dei crateri da impatto, Spencer e colleghi datano la formazione della superficie dell'oggetto a circa 4 miliardi di anni fa, cioè alla fase finale del processo di formazione del sistema solare. Se poi si considera più da vicino la forma dei singoli lobi, si vede che i poli e gli equatori sono abbastanza allineati, suggerendo che Arrokoth si sia formato in seguito allo scontro di due oggetti separati, ma simili. Nel secondo articolo, William McKinnon della Washington University a St. Louis e colleghi approfondiscono la questione della formazione di Arrokoth usando modelli al computer. Le simulazioni indicano che i due lobi in origine erano corpi indipendenti, formatisi in posizioni vicine, che si sono poi fusi con un processo relativamente poco traumatico, in seguito a uno scontro a velocità relative di pochi metri al secondo. Ciò si deduce dall'assenza di deformazioni da compressione in corrispondenza del collo che unisce i due lobi. Questa fusione è compatibile con il modello di un disco protoplanetario densamente popolato e ricco di gas, in cui il moto relativo tra due oggetti poteva essere fortemente rallentato dall'attrito, portandoli a formare un sistema binario e infine ad entrare in contatto. In base a queste conclusioni, sembra da escludere un modello alternativo secondo cui gli oggetti della fascia di Kuiper sarebbero frammenti di impatti molto energetici. Infine, nel terzo articolo, Will Grundy della Northern Arizona University, Flagstaff e colleghi hanno studiato la temperatura, il colore e la composizione della superficie di Arrokoth, risultata uniformemente rossa e a fredda. La prima conclusione è che sia ricoperta da ghiaccio di metanolo, sostanza che si sarebbe formata a partire da acqua mista a ghiaccio di metano che ha subito il bombardamento di particelle cariche che formano i raggi cosmici. Il colore rosso, inoltre, probabilmente è dovuto alla presenza di molecole organiche complesse non ancora identificate. Infine, su Arrokoth non è stata rilevata acqua, che però potrebbe comunque essere presente in qualche forma mascherata o nascosta. Il colore e la composizione uniformi della superficie supportano anche l'ipotesi che gli oggetti che hanno dato origine a Harrogate, così come altri oggetti piccoli e freddi della fascia di Kuiper, si siano formati per collasso gravitazionale di particelle più piccole nelle regioni più esterne della nebulosa primordiale da cui è nato il Sistema Solare. 13 febbraio 2020. Misteriosi geni arcaici nel genoma delle popolazioni africane. Una nuova analisi ha mostrato che dal 2 al 19% del genoma delle moderne popolazioni dell'Africa occidentale deriva da una specie umana sconosciuta, ancora più antica dei Neanderthal. Il risultato conferma ancora una volta la complessa storia di incroci tra diverse specie di Homo che ha dato origine al nostro attuale DNA. Dal 2 al 19% del genoma delle moderne popolazioni dell'Africa occidentale deriva da una specie umana arcaica ancora sconosciuta. È questa la conclusione di un nuovo studio pubblicato su Science Advances da Arun Durvasula e Sriram Sankararaman dell'Università della California a Los Angeles, che colma in parte un vuoto di conoscenze sull'evoluzione del genoma umano nel continente africano. Gli studi recenti hanno documentato chiaramente l'impronta lasciata nel DNA umano moderno dai nostri cugini filogenetici con caratteristiche più arcaiche. I dati riguardano in particolare il contributo dei geni dell'uomo di Neanderthal e dei geni dell'uomo di Denisova. I paleantropologi ritengono che questo flusso di geni sia l'esito di un processo di introgressione in cui gli individui di due specie umane diverse si accoppiano dando vita a individui ibridi che a loro volta si accoppiano con altri individui delle popolazioni di origine. I fenomeni di introgressione per le popolazioni africane sono rimasti per molto tempo un mistero. Ciò era dovuto in parte alla mancanza di fossili e in parte alla difficoltà di ottenere DNA di ominini antichi. Un recentissimo studio pubblicato su Cellulare ha però cambiato le cose stabilendo, grazie a un nuovo metodo di analisi, un'ascendenza neandertaliana nel genoma africano. Questa sarebbe frutto di un incrocio di antiche popolazioni dell'Africa con popolazioni di Homo sapiens provenienti dall'Europa che si erano già incrociate con i neandertaliani in epoche precedenti. Ora Durvasula e Sankararaman aggiungono un altro pezzo del puzzle. Usando tecniche di modellizzazione al computer, hanno messo a confronto 405 genomi di individui Yoruba e Mende, due grandi gruppi etnici dell'Africa occidentale, con i genomi di Neanderthal e Denisovani. L'analisi mostra che le differenze trovate sono compatibili con l'introgressione di una specie di ominini, ancora sconosciuta ma sicuramente arcaica. Il suo ramo filogenetico si sarebbe infatti separato dal grande albero del genere Homo prima del ramo dei neandertaliani. È dunque confermato che il nostro attuale genoma è frutto di interazioni complesse e di lunga durata tra esseri umani anatomicamente moderni e varie popolazioni di ominini arcaici. Restano ora da stabilire i dettagli. Secondo Durvasula e Sankararaman, i loro dati aprono la strada a diverse ipotesi che non si escludono a vicenda. L'introgressione da loro scoperta potrebbe essere avvenuta relativamente di recente e potrebbe aver coinvolto più popolazioni di ominini arcaici.